Ben ritrovati, Massimo Tadorni,
Simonetta Mitola, buona
nuova
giornata.
Buona giornata di Informa Consumatori, che prende in considerazione i consumi di un mondo più giovane, quindi vuole aiutare a navigare meglio nel mondo, nella rete, questo uso volutamente questo termine,
sì.
Diciamo gli studenti, le persone giovani che si imbattono come tutti in problemi riguardo al consumo, un'educazione al consumo.
Esatto, è un progetto finanziato e promosso dalla Regione Piemonte che da anni si dimostra sensibile nei confronti delle tematiche dei consumi e quindi dei cittadini, dei diritti, della tutela dei diritti dei cittadini, e infatti da tempo abbiamo attivato il sito www.informaconsumatori.it. E poi appunto i ragazzi di Zainet sono da tempo mobilitati proprio per difendere i loro coetanei da truffe e inganni attraverso la redazione delle Sole 24 Ore, che appunto è una rubrica all'interno del mensile Zainet.
Perfetto, oggi parleremo di informatica, di digitale e del pericolo hacker. In studio con noi c'è Fabio Vernetti di Federconsumatori, buona giornata.
Buongiorno a voi.
Giulio, studente della quarta B del liceo scientifico Maiorana di Torino.
Buongiorno.
Come consuetudine, per inquadrare meglio l'argomento, la nostra
scheda d'inchiesta.
Letteralmente un hacker è colui che sa ricercare soluzioni nuove e creative per superare problemi o limitazioni imposte. Una sorta di deus ex machina tecnologico. Di solito si associa il termine ai criminali informatici, meglio definiti come crackers o semplici utenti di informatica. Colui che viola i sistemi di sicurezza è sicuramente un criminale, ma non sempre un hacker. Nella storia moderna gli hackers sono coloro che hanno esplorato, sondato, usurato e talvolta abusato di un sistema di sicurezza debole solo per il gusto di dimostrarne la fallacità. La loro azione ha accelerato lo sviluppo di sistemi di sicurezza di tutto il mondo, e certamente c'è stato chi ha usato impropriamente debolezze scoperte da altri, cosiddetti lemmers. Di solito i danni causati dagli hackers si limitano a qualche giorno di assenza del sito per ristrutturazione e aggiornamento o qualche home page cambiata, defacement. Perché gli hackers tentano di scassinare le protezioni altrui? Le risposte sono molteplici: per divertimento, voglia di protagonismo, esercizio, ma principalmente per curiosità. Curiosità di verificare quanto sia sicura una protezione o se un programma ma possa servire anche altro.
Allora, questo è una definizione. Che cos'è un hacker? È uno che danneggia sostanzialmente. È una persona che magari poi diventa anche esperta ed è poi contattata, che ne so, da grosse aziende. E i contatti servono, ma della serie: entra a far parte del nostro sistema di sicurezza. Sei così bravo che preferiamo averti amico che non nemico.
Che non nemico.
Allora, adesso c'è la nostra scenetta. Paolo, della Cricca di Giulia, e queste puntate le trovate sul sito criccadigiulia.it. È nel mondo informatico e si trova di fronte a un dilemma. Noi lo ascoltiamo, poi avrete la possibilità di votare sul sito criccadigiulia.it, andando a sentire i finali, il finale che preferite, giusto?
Sì.
Ascoltiamo
perfetto.
L'enigma e il problema, l'impasse in cui si trova Paolo dopo aver navigato in rete.
La Regione Piemonte presenta La Cricca di Giulia.
Una domenica come altre. Ma chi è a quest'ora di domenica?
Sono io, Giulia. Ascolta, sono un po' in anticipo, ma ho portato un programma per Ernesto. Apri, dai!
Ma chi è?
Ciao, ragazzi!
Ah, ho capito. Paolo, che è successo?
Ho portato il programma che mi hai chiesto, Ernesto.
Ma non ci credo! Ma veramente?
Sì, ho finito di scaricarlo mezz'ora fa.
Ma non hai paura che ti succeda qualcosa? Ora, davvero, a parte tutto, non stai rischiando un po' troppo? Io te l'avevo chiesto pensando che ce l'avessi già.
Io mi diverto e poi non faccio male a nessuno, per ora.
Ma che dici, Paolo?
Ma niente, dai. Ok, io fino adesso sono stato in giro per i cavoli miei in rete, a giocherellare, a mandare false email per far prendere FIFA a qualcuno, tipo il preside, così, no? E non ho mai neanche mandato virus in giro, anzi, ho sempre cercato di evitare di fare danni, insomma. Ho sempre soltanto rubacchiato qua e là qualche programma e basta.
E ora?
Ora, evidentemente sono arrivato da qualche parte che io non so neanche quale possa essere, in cui qualcuno cercava hacker capaci di arrivare fin lì. Insomma, sono andato a finire fra le braccia di chi ha bisogno di persone come me, e mi hanno contattato in due per offrirmi dei lavori più o meno onesti.
Del tipo?
Beh, uno voleva che mi occupassi da casa mia di controllare le sue banche dati e proteggere da attacchi di virus, insomma. Una specie di guardia del corpo della sua azienda, no?
Beh, non male, no?
Già, e non mi pagherebbe neanche male, lavorerei da casa quando non studio e via, insomma.
E l'altra?
L'altro era uno che controllava il primo e che subito dopo l'offerta del primo mi ha offerto il doppio per entrare nel sistema e per agire contro il primo dall'interno e fornire dati a questo suo concorrente, insomma, capito?
Scusa? Praticamente hanno cercato di assumerlo per la sicurezza dati in un posto e subito dopo di corromperlo per violare i dati della stessa azienda. È così, Paolo?
Praticamente sì.
E tu che farai?
E questo è un bel dilemma, voi lo potete ascoltare e votare come finale sul sito lacriccadigiulia.it, quindi sì. Basta inviarci una mail con A, B o C. Alla fine della trasmissione ascolteremo come Paolo andrà a comportarsi, se diventerà una persona che tutela il sistema, se rinuncerà oppure se sarà così un po' disonesto, tra virgolette. Gli ospiti di oggi.
Sì, gli ospiti di oggi. Abbiamo in studio appunto Giuseppe, studente della quarta B del liceo scientifico Maiorana. Ciao Giulio.
Giulio, non Giuseppe. Giuseppe,
sono confusa. Esatto. E poi Fabio Vernetti di Federconsumatori.
Buongiorno.
Buongiorno. Giulio, navigando in rete, so che tu navighi molto, sei un appassionato. Sì. E ti è mai capitato di essere danneggiato da un hacker?
Sì, era dietro, appena comprato il nuovo computer, ho dimenticato l'aggiornamento dell'antivirus e mi sono preso quel divertentissimo virus chiamato Sasser.
Che danni fa Sasser?
Sasser, dopo 30 secondi dalla connessione, mette un conto alla rovescia di 58 secondi e al termine spegne il computer.
E si riaccende il computer?
E il computer si riaccende, dando l'impossibilità di aggiornare l'antivirus. È una cosa abbastanza scomoda, perché toglieva tutte le possibilità di collegamento, cioè non dava danni evidenti, però dava il danno che dopo tot minuti connessi di internet dava lo shutdown al computer.
Lo shutdown spegne. Vuol dire?
Spegnimento.
Si spegne. E tu non riuscivi più a lavorare, in sostanza?
Non si riusciva a lavorare in internet.
Un danno economico quantificato in?
Quantificato nel mio lavoro in poco, ma nel lavoro di molte aziende grandi in migliaia e migliaia di euro, perché ci sono state aziende che non hanno potuto accendere le loro macchine perché erano sempre connesse a internet. Non potendole accendere non hanno potuto lavorare per giorni e giorni, il che ha comportato...
Senti Giulio, come ti sei difeso? Hai avuto poi altri attacchi? Sei diventato esperto? Intanto chi manda questi virus?
Chi manda questi virus?
Sono hacker o altre persone?
Generalmente i virus sono fatti da hacker, sì. In questo caso perché gli hacker sono quelli che vengono a conoscenza di una falla nel sistema e ne provano come è stato detto prima, la fallacità di questo sistema attraverso programmi da loro creati. E in questo caso Sasser era uno di questi.
E quindi c'è un aggiornamento costante sui virus, anche da questo punto di vista, cioè ci sono persone che producono virus.
Esatto, sono semplicemente questi hacker che pur di scoprire qualche nuova falla creano questi virus.
Salutiamo anche Fabio Vernetti di Federconsumatori. Che cosa fa la vostra associazione per tutelare le persone che hanno subito un danno di questo genere?
Beh, un danno di questo genere, come è capitato a Giulio, è ben difficile da tutelare dal punto di vista economico. Ben diverso sono invece i danni che questi esperti informatici, che nascono come delle sorte di Robin Hood contro il sistema, quindi monopoli dei programmi, la limitazione alla libertà sulla rete, passano invece dalla parte invece del sistema stesso che vuole queste limitazioni, operano per questo sistema e vanno a produrre programmi che invece vanno a spiare le abitudini delle persone o vanno a modificare determinati parametri di connessione per far sì che le connessioni vengano fatte su certe numerazioni, questo per connessioni col modem analogico classico, e quindi ci si trova a fronte di bollette telefoniche esageratamente gonfiate. Siamo nell'ordine medio di 180-200 euro per utente, con dei picchi di alcune migliaia di euro. Ecco che allora lì possiamo intervenire, perché abbiamo un elemento certo che è la fattura, la bolletta, un riferimento che è il gestore telefonico, e si procede con dei sistemi di conciliazione e, vista la massificazione del problema, riusciamo a intervenire.
Voi però non avete mai una richiesta di tutela per un problema come ha avuto Giulio? Mi è entrato un virus, che cosa facciamo?
Cioè, no, ecco, perché diventa difficile individuare chi è la sorgente di questo virus. Ovviamente, come ricordava giustamente Giulio, sono più le aziende che nel momento in cui vengono bloccate nel loro lavoro all'interno della loro rete subiscono un danno. Il problema è che è un danno generato da ignoti.
Certo.
Nasce, come dicevi te, il dubbio che siano le stesse società che assorbono questi professionisti e li usino a loro vantaggio.
Al vostro sportello, che so appunto è attivo molto attivamente, ricevete delle richieste e delle segnalazioni di aiuto comunque relativamente a questi temi?
Sì, certo, perché indubbiamente la tecnologia si diffonde a ritmi vertiginosi, entra nelle case di tutti noi. Ultima grande novità sono i virus per i cellulari, che sono in grado di cancellare le memorie, modificare le impostazioni, e si trasmettono con una facilità mostruosa tramite le porte Bluetooth, per cui paradossalmente ci si potrebbe infettare il cellulare semplicemente stando sul tram e vicino a una
persona. No, è già capitato, so di gente che sul tram ha preso un virus. Senti Giulio, tu poi sei diventato un esperto, hai imparato a difenderti molto bene. Abbastanza. Che percorso hai fatto? Parliamo con gli studenti che come te passano molto tempo al PC, magari alcuni meno, però molti, come sentiremo, passano molto tempo davanti al personal computer. Siamo uno dei paesi digitali più, come dire, che hanno più apparecchiature digitali.
Ecco, come sono riuscito a diventare un po' più esperto in questo campo? Semplicemente sbagliando si impara, ovvero fuori di battere la testa e sbagliare e prendere virus, pian piano.
Perché ne hai presi altri virus? Hai mai individuato chi te li ha spediti?
Sì, il 90% delle volte.
Sai da dove arrivano?
So da dove arrivano.
Chi sono? Chi spedisce queste cose? Di solito gli hacker, ma la figura di... cioè, mandare un virus a te, ipoteticamente. Non ho un'azienda da colpire, colpisco Giulio.
No, infatti,
cosa vuol dire?
I virus essenzialmente, come ho già detto prima, non sono creati per danneggiare quanto per scoprire. Per danneggiare ci sono direttamente i cracker, che sono quelli che...
Esatto, che abbiamo sentito nella nostra scheda.
E quelli sono quelli che proprio vanno per infiltrarsi, per rubare dati, come nella cricca di Giulia.
Come nella cricca, sentiremo poi il finale, esatto. Che stanno votando intanto.
Che vanno proprio apposta per rubare i dati e non è... Non...
Cioè un hacker è uno che disturba, un cracker è uno che danneggia.
Uno che danneggia. Essenzialmente l'hacker non lo fa per puro spirito di distruzione. Lo fa per dimostrare che riesce a farlo.
Spirito pionieristico.
Spirito pionieristico, esatto, quello che anima.
E tu hai mai incontrato un cracker? No, perché il cracker
no,
sceglierà.
Sono difficili da trovare.
Però l'hacker l'ha individuato.
Gli hacker si individuano facilmente. C'è tantissima gente in internet che ha tanta voglia di scoprire internet.
Questo avviene anche con lo scambio di file. Può accadere anche scambiandosi file, perché poi
come ho già scritto in vari posti, lo scambio di file, soprattutto su alcune reti, quale può essere Kazaa, oramai è piena di questi virus, piena di file che sembrano tutt'altro, in realtà dentro contengono ben nascosti il codice sorgente di questo virus.
Senti Giulia, ma come ci si può difendere? Tu che appunto sei un utente che frequenta molto la rete, quindi magari hai qualche strumento in più rispetto ad altri ragazzi che magari ne fanno un uso da un po' meno professionale, diciamo.
Le difese essenziali sono... un po' le solite, ovvero non andarsela esplicitamente a cercare,
cioè?
andare in questo caso su Kazaa, che
spieghiamo meglio.
È un motore di peer-to-peer per scaricare file.
Per scambiarsi file o per scaricare?
Per scambiarsi peer-to-peer. Cioè.
Che contagia sistematicamente.
Che contagia molto facilmente, perché oramai si sa che Kazaa è abbastanza pieno di virus. Altri trucchi possono essere abbandonare Internet Explorer, quindi abbandonare la Microsoft per usare qualcosa di... più protetto, quale può essere Mozilla, Firefox, che è un ottimo programma, è un ottimo
Mozilla,
browser,
certo.
E evita praticamente tanti di quei adware, spyware, come diceva l'esperto.
Sì. Quindi, no, quello che, scusami Fabio, Giulio, Fabio Vernetti di Federconsumatori, quello che mi preme sottolineare è questa differenza fra hacker e crackers. Quindi un crackers va a violare una rete di un'azienda...
Un cracker sfrutta le sue conoscenze.
Esatto. E il
per
cracker poi
qualcosa.
Diventa, Giulio, probabilmente un esperto in difesa di reti?
Potrebbe semplicemente, essere... come hai già detto tu, le grandi aziende tentano di assumerlo in questo caso per dire anziché far danni è meglio che lui mi aiuti a prevenirli in generale.
Allora Fabio...
Sì, voi dell'associazione di Federconsumatore invece che consigli potete dare anche per non cadere nel rischio appunto di queste bollette gonfiate, che mi sembra sia una segnalazione ricorrente?
Sì, per quel che riguarda le bollette gonfiate forse il sistema più drastico è quello di passare una connessione ADSL. Questo può diventare però un discorso abbastanza speculativo nel momento in cui si propone un nuovo servizio il cui costo deve essere valutato in base alle esigenze di ognuno. Ai consigli che dava Giulio aggiungerei di utilizzare sicuramente un firewall, quindi un sistema che blocca l'accesso alle porte del computer, quindi controlla quelli che sono le entrate e le uscite dei dati informatici, utilizzare oltre che un buon antivirus anche un anti-spyware, che è un programma abbastanza simile come logica a quello dell'antivirus, ma va specificatamente a cercare determinati file che sono appunto spy hardware, non sono esattamente dei virus, ma sono delle sorte, chiamiamoli tranquillamente virus, riadattati a spiare quali che sono le mie abitudini di navigazione, Ecco perché gli hacker o cracker vengono assoldati, perché in questo modo raccolgono i dati, li rivendono alle aziende che possono fare o spam tramite email o comunque calibrare quello che è il prodotto.
Bene, dopo voglio chiedere un'ultima cosa a Giulio, capire qual è la figura del cracker tipico, cioè una persona che studia, che lo fa, che dedica tutte le sue energie a quello. Però prima scambio di file, abbiamo sentito, ci sono dei siti. Noi abbiamo parlato della tecnologia digitale con il dottor Michele Ficarra Manganelli, presidente di Asso Digitale, che è l'associazione italiana operatori media digitale che nasce per tutelare gli interessi del mercato, appunto, digitale. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
Nel nostro paese, devo dire che una volta tanto abbiamo un primato, siamo uno dei paesi più digitali in Europa, siamo addirittura in assoluto uno dei più digitali in assoluto. Direi che addirittura la tecnologia è diventata un fatto talmente importante a livello sociale, tant'è vero che ci sono delle commissioni di studio proprio che servono a verificare, ad analizzare quello che sono le modifiche introdotte dalla tecnologia nella vita di tutti i giorni. Basti solo pensare, in Italia abbiamo oltre 10 milioni di collegamenti ad larga banda, che è un primato inaspettato, quando solo un anno fa eravamo a 2-3 milioni.
So che avete proposto una soluzione per risolvere il problema dello scambio illegale di file in rete. In che cosa consiste?
Più che una soluzione che abbiamo proposto, siamo stati coinvolti nella discussione parlamentare che c'è stata l'anno scorso sul miglioramento della legge urbana, che di fatto non blocca totalmente lo scambio di file in rete, ma lo limita parecchio. Diciamo che il nostro intervento è servito per far capire al legislatore quali erano veramente i problemi, quindi spiegando che non era tanto un problema di tecnologia, quindi il software che veniva utilizzato per fare questo scambio, ma il fatto che i motivi per cui portavano lo scambio di illegale di file, e quindi per esempio creare nuove politiche per l'abbassamento dei costi della musica, cose che tra l'altro poi sono avvenute, quindi questo ha portato poi anche su nostra spinta a creare un tavolo di consultazione permanente presso il Ministero dell'Innovazione, dove sono stati riuniti i produttori di contenuti, i produttori di tecnologia e diciamo gli enti ministeriali per fare una sorta di concertazione, quindi capire che probabilmente abbassando i prezzi della musica il mercato illegale veniva così a diminuire, però cercando anche di distinguere quali sono i mercati illegali, quindi non si può incolpare un ragazzo che fa scambio di file magari anche per curiosità o per gioco al pari di chi invece ne fa una professione di lingua.
Allora, abbiamo sentito Michele Ficarra Manganelli, presidente di Asso Digitale. Stiamo parlando di hacker, ma anche di crackers, di file rubati. Poi il dottor Ficarra ha parlato anche naturalmente di scambio di file musicali e via dicendo. Senti Giulio, la figura di un hacker, no, meglio, di un crackers, com'è? Una persona che si dedica soltanto a quello? Mi viene in mente il topo da biblioteca con gli occhiali, è così?
Ecco, diciamo che la figura forse di cracker più famosa nel mondo del cinema in questo caso,
sì,
può essere rappresentata da Neo all'inizio di Matrix, il primo capitolo, che si vede proprio molto bene come lui lavori tutta la notte, in questo caso al computer, ottenga dei file e li venda in cambio di soldi la maggioranza delle volte. Ora, al giorno d'oggi, i cracker non sono tutti così. I cracker sono persone normalissime, magari con una grandissima competenza informatica, che ottengono certe cose e le rivendono,
possono essere persone normali. Commercio.
Sì, ma ascoltiamo, abbiamo già sentito dei consigli autorevoli da parte,
esatto,
di Fabio di Federconsumatori e anche di Giulio, sì, ma ascoltiamo i nostri consigli.
Non usare password banali per proteggere i propri dati. Non usare mai due volte la stessa password per dati importanti. Non parlarne per scherzo nemmeno con gli amici, il passaparola potrebbe arrivare anche a gente estranea. Non appuntarla da nessuna parte, ma impararla a memoria. Salvare i propri dati, in informatica si dice ride bene chi ha fatto il backup. Non lasciate mai sessioni di lavoro aperte su computer usati da molti. Potrebbero spedire mail a nome vostro carpendo dati di vostri amici, o peggio, scoprire password salvate sul sistema. Non restate connessi ad internet senza reale motivo. Tenere aggiornato il sistema, tenere aggiornati se stessi. Conoscere le tecniche del nemico ci permette di difenderci.
Bisogna tenere aggiornati se stessi. Giulio rideva.
Sì, ridevano sul ride bene chi ha fatto il backup.
Quarta B, liceo scientifico Maiorani di Torino. Giulio, backupiamo.
Backupiamo, ma se le cioè, alla fine è meglio prevenire che curare. Quindi
sì,
è meglio addirittura evitare che entrino. Vabbè, anziché senz'altro fare i backup per poi formattare e ricreare tutto.
Cioè giusto. Allora, avete votato il finale della cricca di Giulia sul nostro sito che è lacricca.it. Abbiamo sentito Paolo di fronte a un dilemma. Divento una persona che tutela le altrui proprietà, chiamiamo così, le altrui reti, me ne frego oppure sfrutto uno e l'altro, carpo informazioni, intanto faccio finta di proteggere.
E intanto ci guadagno.
Esatto, la soluzione più votata è la C. E noi sentiamo che cosa farà e che cosa a questo punto ha deciso.
Hanno votato gli ascoltatori.
Esatto. Paolo, prego.
Soluzione C.
Sapete che c'è? Io continuo ad andare in rete da Spirito Libero e chi se ne frega di quei soldi.
Grande Paolo, così ti voglio.
Ma sì, tutto questo è contro la filosofia di un vero hacker, no? In fondo io ho iniziato per gioco e voglio che rimanga così. Non sono d'accordo con alcuni miei amici o ex amici che fanno bordelli con le loro abilità.
L'altro giorno ho letto che ci sono ragazzi che inventano falsi siti di raccolta fondi per le vittime dello tsunami e invece si beccano loro i soldi. Oppure certi rubano carte di credito, i numeri, no?
Ce ne sono un casino, però io non me la sento. Ma neanche di fare l'esperto di sicurezza. E se poi sbaglio qualcosa? Mica sono così esperto, eh. Ho paura di spacciarmi per quello che non sono. È meglio tenermi fuori e giocherellare come ho fatto fino ad ora.
Meno male. Paolo secondo me ha fatto bene. Anche se magari io ci avrei provato a fare l'esperto di sicurezza. Ma pare che un vero hacker sia uno spirito libero e che non si sottometta alle regole del mercato. Ma faccia lui che sa.
Allora, abbiamo sentito che la soluzione più votata è stata la C. Paolo continua ad andare in rete col suo spirito libero senza farsi piegare da logiche di mercato. Siete d'accordo, ragazzi? Tu, Giulio, sei d'accordo?
No, io sì, è la mia filosofia di vita, quindi.
È la tua filosofia.
Posso dire anche io di essere assolutamente d'accordo.
Bene. Allora, il riferimento di Federconsumatori, se qualcuno vuole mettersi in contatto con voi.
Sì, rispondiamo al numero telefonico 011 28 59 81. La nostra sede è visitabile dal lunedì a venerdì dalle 9 del mattino alle 12.30, 14.30-18. Ci troviamo in via Pedrotti 25 a Torino.
Bene, allora ringraziamo gli ospiti, siamo
sì.
giunti al termine. Giulio,
ringraziamo, sì. Giulio della quarta B del liceo scientifico Maiorana di Torino. Ciao,
ciao
Giulio.
A tutti.
Grazie.
Fabio Vernetti di Federconsumatori.
Grazie Fabio.
Prego Fabio, ci risentiamo la prossima settimana. Parleremo del diritto di recesso. Grazie Simonetta Mita.
Grazie a te Massimo, buona giornata a tutti.
A presto.